Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Ricordati la mia festa, ricordati la mia festa, disse Peter Walsh, mentre metteva piede in strada parlando a se stesso ritmicamente, a tempo, con il fluire del suono, il suono diretto e onesto del Big Ben che batteva la mezz'ora. I cerchi di piombo si dissolsero nell'aria. Le feste, pensò. Le feste di Clarissa, perché dà queste feste, pensò. Non che lui biasimasse lei. O quell'effigie di uomo in tight con il garofano rosso all'occhiello che veniva verso di lui. Solo una persona al mondo poteva essere come lui era, innamorato. Ed eccolo, quell'uomo fortunato, riflesso nel cristallo della vetrina di una casa automobilistica in Victoria Street. L'India intera si stendeva alle sue spalle. Pianure, montagne, epidemie di colera, un distretto grande due volte l'Irlanda. Decisioni che aveva preso da solo, lui. Peter Walsh, che adesso era davvero per la prima volta in vita sua innamorato. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows. Clarissa era diventata dura, pensò, e per giunta anche un po' sentimentale, sospettava, guardando le grosse automobili, capaci di fare quante miglia con un gallone, perché aveva un'attitudine per la meccanica, aveva inventato un aratro nel suo distretto, aveva fatto arrivare delle carriole dall'Inghilterra, che peraltro i culi non utilizzavano. Di tutto ciò Clarissa non sapeva assolutamente nulla. Il modo in cui aveva detto «Ecco la mia Elizabeth!» l'aveva infastidito. Perché non semplicemente «Ecco Elizabeth?» Suonava insincero. E neppure Elizabeth aveva apprezzato. Gli ultimi tremori della robusta voce rimbombante ancora scuotevano l'aria intorno a lui. La mezz'ora. Ancora presto, solo le 11:30. Perché lui capiva le persone giovani, gli piacevano. C'era sempre qualcosa di freddo in Clarissa, pensò. Aveva sempre avuto, anche da ragazza, una sorta di timidezza che con gli anni diventa convenzionalità. E allora è finita, pensò, fissando piuttosto cupamente le vitre e profondità, e chiedendosi se facendo le visite a quell'ora non l'avesse disturbata. All'improvviso, sopraffatto dalla vergogna di essersi comportato da sciocco, di aver pianto, ceduto all'emozione, di averle raccontato tutto, come al solito, come al solito. Come una nuvola copre il sole. Così il silenzio cala su Londra e sulla mente. Il tempo penzola sull'albero maestro. Ogni sforzo cessa. Lì ci fermiamo, lì restiamo. Rigido, lo scheletro dell'abitudine soltanto sorregge l'impalcatura umana. Dove non c'è nulla, disse fra sé Peter Walsh, sentendosi svuotato, completamente vuoto dentro. Clarissa mi ha rifiutato, pensò. Rimase lì fermo a pensare. Clarissa mi ha rifiutato. Oh! Disse l'orologio di St. Margaret, come una padrona che, entrando nel suo salotto allo scoccare dell'ora, vi trova già i suoi ospiti. Non sono in ritardo, no, sono le 11:30 precise, dice. Tuttavia, per quanto assolutamente nel giusto, la sua voce, essendo la voce della padrona di casa, è restia a imporre la propria personalità. Qualche dolore per il passato la trattiene, qualche preoccupazione per il presente. Sono le 11:30, dice, e il rintocco dell'orologio di St. Margaret scivola nei recessi del suo cuore e ivi si seppellisce, un anello sonoro dopo l'altro, come qualcosa di vivo che vuole affidarsi, dissiparsi, stare, con un fremito di piacere, a riposo. Come Clarissa, pensò Peter Walsh, che al battere dell'ora scenderà le scale vestita di bianco. È Clarissa, pensò con un'emozione profonda e un ricordo di lei straordinariamente nitido e tuttavia sconcertante, come se quel rintocco fosse entrato nella stanza anni addietro, dove loro sedevano in un momento di grande intimità, e dopo essere passato dall'uno all'altro fosse uscito come un'ape col suo miele, appesantito dal momento. Ma quale stanza, quale momento? E perché si era sentito così intensamente felice al battere dell'orologio? Poi, mentre il rintocco della campana di St. Margaret languiva, pensò: è stata malata. E il suono vibrò di languore e sofferenza. Il cuore rammentò e l'improvviso vigore dell'ultimo rintocco parlò di morte che sorprende nel mezzo della vita. Clarissa, che cadeva dove si trovava, nel suo salotto. No, no, gridò, non è morta. Io non sono vecchio, gridò. E si diresse con decisione verso Whitehall, come se da lì gli si srotolasse incontro vigoroso, eterno. Il futuro. Non era vecchio né finito, tantomeno avvizzito. Quanto a ciò che dicevano di lui, i Dalloway, i Whitebread e il loro giro, non gliene importava un fico secco, non un fico secco! Anche se era vero che prima o poi avrebbe dovuto vedere se Richard poteva trovargli un lavoro. Procedendo a gran passi con lo sguardo fisso, lanciò un'occhiata al monumento del Duca di Cambridge. Era stato cacciato da Oxford, vero? Era stato socialista, in un certo senso un fallimento, vero? Eppure, il futuro della civiltà, pensava, è nelle mani di giovani così, di giovani come era lui 30 anni prima, con il loro amore dei principi astratti, che si fanno spedire libri da Londra fin su un picco dell'Himalaya e studiano le scienze, studiano la filosofia. Il futuro è nelle mani di giovani così, pensava. Uno scalpiccio simile allo scalpiccio sulle foglie in un bosco lo raggiunse da dietro, e con esso un fruscio sordo, regolare, che lo superò, scandendo i suoi pensieri, su per Whitehall, senza che lui facesse nulla. Ragazzi in uniforme, col fucile, marciavano guardando avanti, marciavano con le braccia rigide e sul volto un'espressione che faceva pensare all'iscrizione intorno al basamento di una statua in cui si lodano il dovere, la gratitudine, la fedeltà, l'amore per l'Inghilterra. E, pensò Peter Walsh, mettendosi al passo con loro, un ottimo addestramento. Ma non avevano un'aria robusta. Erano per la maggior parte magri, 16enni che forse in un domani sarebbero finiti dietro un bancone a vendere riso o saponette. Adesso recavano sul viso ancora non contaminato da piaceri sensuali o preoccupazioni quotidiane la solennità della corona che avevano portato da Finsbury Pavement a un sepolcro vuoto. Avevano fatto un giuramento che il traffico rispettava. I furgoni si fermavano. «Non ce la faccio a tenere il passo!» pensò Peter Walsh, mentre quelli marciavano su per Whitehall e lo superavano, certo, lui e tutti gli altri, con la loro andatura costante, come se un'unica volontà muovesse gambe e braccia uniformemente, e la vita, con le sue molteplicità, la sua schiettezza, fosse stata deposta sotto un lastricato di lapidi e corone, e, anestetizzata dalla disciplina, ridotta in un cadavere rigido e tuttavia occhi sbarrati. Bisognava rispettarlo, se ne poteva ridere, ma bisognava rispettarlo, pensò. Poteva rispettarlo negli altri, poteva rispettarlo nei ragazzi. Ancora non conoscono i tormenti della carne, pensò, mentre i ragazzi in marcia sparivano in direzione dello Strand. Tutto ciò che ho passato io, pensò, attraversando la strada e indugiando sotto la statua di Gordon. Gordon, che da ragazzo aveva venerato, Gordon, che si ergeva solitario con una gamba sollevata e le braccia incrociate. Povero Gordon, pensò. E poiché nessuno ancora sapeva che era a Londra, tranne Clarissa, e la terra, dopo la traversata, ancora gli sembrava un'isola, fu preso dalla stranezza di trovarsi solo, vivo, sconosciuto, alle 11:30 a Trafalgar Square. Cos'è? Dove sono? E perché dopo tutto fare una cosa simile, pensò, sembrandogli il divorzio? Un'idea balzana. La mente gli si fece piatta come una palude e tre grandi emozioni lo travolsero. Comprensione, una vasta filantropia e infine, quasi come risultato delle altre due, un irreprimibile, sublime godimento, come se nel cervello una mano non sua tirasse delle corde, spalancasse le imposte e lui, non avendo con ciò nulla a che fare, si ritrovasse all'imbocco di viali infiniti nei quali, volendo, poteva vagabondare. Da anni non si sentiva così giovane. L'aveva scampata! Era completamente libero! Come succede nel crollo di un'abitudine, quando la mente, al pari di una fiamma incustodita, si inarca e flette e sembra sul punto di sfuggire alla presa. «Non mi sentivo così giovane da anni!» pensò Peter Walsh, sottraendosi, ovviamente solo per una breve ora, all'essere esattamente ciò che era e sentendosi come un bambino che scappa dalla porta e vede, mentre corre, la vecchia balia che lo richiama con un cenno dalla finestra sbagliata. «Ma è straordinariamente attraente!» pensò, quando, attraversando Trafalgar Square in direzione di Haymarket, sopraggiunse una giovane donna che, nel passare accanto alla statua di Gordon, parve, pensò Peter Walsh, suggestionabile com'era, lasciar cadere velo dopo velo, finché divenne la donna che lui aveva sempre avuto in mente, giovane ma solenne, allegra ma discreta, nera ma incantevole. Raddrizzandosi e tastando furtivamente il coltellino, prese a seguire quella donna, quell'eccitazione che, perfino volgendogli la schiena, sembrava proiettare su di lui una luce che li connetteva e lo isolava, come se il frastuono del traffico avesse sussurrato fra mani congiunte il suo nome, non Peter, ma l'appellativo segreto con cui era solito chiamare se stesso. «Tu», diceva soltanto, «tu», e lo diceva con i guanti bianchi e le spalle. Poi la lunga mantella leggera che il vento sollevò mentre oltrepassava il negozio di Dente in Cockspur Street si gonfiò con una gentilezza avvolgente, una malinconica tenerezza come di braccia che si aprono e accolgono chi è stanco. «Ma non è sposata, è giovane, molto giovane», pensò Peter, e di nuovo il garofano rosso che l'aveva visto appuntato sul petto mentre attraversava Trafalgar Square gli bruciava negli occhi e arrossava le labbra di lei. Era ferma sull'orlo del marciapiede. Aveva una sua dignità, non era mondana come Clarissa, né ricca come Clarissa. Era, si domandò mentre lei si accingeva a muoversi, rispettabile, arguta. Con una guizzante lingua di lucertola, pensò, perché si deve inventare, concedere a se stessi un piccolo diversivo, un'arguzia misurata, un'arguzia vivace, non chiassosa. Lei si mosse, attraversò, lui la seguì. Metterla in imbarazzo era l'ultima cosa che desiderava. Tuttavia, se si fosse fermata, le avrebbe detto «Venga a prendere un gelato», e lei avrebbe risposto perfettamente, con semplicità «Oh, sì». Ma altre persone si frapposero tra loro nella strada, rallentando lui, nascondendo lei. Lui la inseguì, lei si spostò sull'altro lato della strada. Le sue guance erano colorite e gli occhi beffardi. Lui era un avventuriero senza scrupoli, pensò, agile e audace, proprio arrivato com'era la sera prima dall'India, un romantico bucaniere. Non si curava di tutte quelle dannate sciocchezze, vestaglie gialle, pipe, canne da pesca nelle vetrine dei negozi, delle convenienze, delle feste serali e dei vecchi uomini azzimati con lo sparato bianco sotto il panciotto. Lui era un bucaniere. Lei camminava oltre Piccadilly e su per Regent Street davanti a lui, e la mantella, i guanti, le spalle facevano tutt'uno con le frange, i pizzi e le piume di boa nelle vetrine per creare quello spirito di raffinatezza e stravaganza che dai negozi traboccava sui marciapiedi come la luce di un lampione di notte si allunga fluttuando sulle siepi nel buio. Sorridente e graziosa, lei aveva attraversato Oxford Street e Great Portland Street e svoltato in una delle piccole traverse, e adesso Adesso il grande momento si stava avvicinando, perché aveva rallentato, aperto la borsa e con un'occhiata nella sua direzione, ma non a lui, un'occhiata che diceva addio, riepilogava l'intera situazione e trionfalmente vi metteva fine per sempre. Aveva infilato la chiave nella toppa, aperto la porta ed era sparita. La voce di Clarissa che diceva: «Ricordati la mia festa, ricordati la mia festa», gli cantò nelle orecchie. La casa era una di quelle scialbe case di mattoni rossi con appesi vasi da fiori dozzinali. Tutto finito. Beh, mi sono divertito. Proprio divertito, pensò, alzando gli occhi ai vasi di pallidi gerani smossi dall'aria. Ed era ridotto in briciole il suo divertimento, perché era per metà inventato, lo sapeva benissimo. Immaginaria quell'avventura con la ragazza, inventata. Come si inventa la parte migliore della vita, pensò, inventando se stessi, inventando lei, inscenando uno squisito divertimento e qualcosa di più. Ma per quanto strano, era proprio vero, tutto ciò non lo si poteva condividere. Andava in briciole. Tornò indietro per la stessa strada, pensando di cercare un posto in cui sedersi, fino all'ora dell'appuntamento a Lincoln's Inn con i signori Hooper e Greatley. Dove poteva andare? Poco importa. Allora su, verso Regent's Park. Le scarpe sul marciapiede scandivano poco importa, perché era presto, ancora molto presto. Ed era anche una splendida mattina. Come il battito di un cuore perfetto, la vita pulsava decisa nelle strade. Nessuna goffaggine, nessuna esitazione. Rallentando e sterzando, esatta, puntuale, silenziosa, l'automobile si fermò davanti al portone. Una ragazza. Calze di seta, cappello piumato, evanescente, ma per lui non particolarmente attraente, si era già tolto il capriccio. Ne scese. Maggiordomi impeccabili, vestiboli a losanghe bianche e nere con tendaggi bianchi svolazzanti. Peter scorse tutto ciò attraverso il portone aperto e approvò. Un magnifico risultato a suo modo, dopo tutto. Londra, la stagione dei teatri, la civiltà. Venendo come lui veniva da una rispettabile famiglia anglo-indiana che per almeno 3 generazioni aveva amministrato gli affari di un continente. Curioso, pensò, il mio sentimento per tutto ciò, visto che non amava né l'India, né l'impero, né l'esercito. C'erano momenti in cui la civiltà, perfino in quegli aspetti, gli era cara come una proprietà personale. Momenti di orgoglio per l'Inghilterra. Abbastanza ridicolo. Tuttavia è così, pensò. E i medici, gli uomini d'affari e le donne in gamba, tutti che si davano da fare, puntuali, attenti, energici, gli sembravano assolutamente ammirevoli, brave persone, a cui si potrebbe affidare la propria vita, compagni nell'arte del vivere, capaci di aiutare fino all'ultimo. Per una ragione o per l'altra, lo spettacolo era senz'altro tollerabile, e si sarebbe seduto all'ombra a fumare. Ecco Regent's Park, sì, da bambino passeggiava per Regent's Park. Strano, pensò, che l'infanzia continui a tornare nei miei pensieri, conseguenza di aver visto Clarissa, forse, perché le donne vivono nel passato molto più di quanto facciamo noi, pensò. Si attaccano ai luoghi, al padre. Una donna è sempre orgogliosa di suo padre. Burton era un posto piacevole, molto piacevole, ma non sono mai andato d'accordo col vecchio, pensò. C'era stata una scenata una sera, una discussione su qualcosa che non riusciva a ricordare, politica probabilmente. Sì, si ricordava di Regent's Park, il lungo viale diritto, la casetta sulla sinistra dove si compravano i palloncini, un'assurda statua con un'iscrizione da qualche parte. Cercò una panchina libera, non voleva essere importunato, già che sentiva un certo torpore da gente che chiedeva l'ora. Un'anziana bambinaia in grigio, con un bambino addormentato nella carrozzina, era quanto di meglio poteva fare per se stesso, sedersi all'altro capo della panchina, accanto alla bambinaia. Ha un curioso aspetto la ragazza, pensò, ricordandosi all'improvviso di quando Elizabeth era entrata nella stanza e si era messa a fianco della madre.
cresciuta, molto cresciuta, non graziosa, direi bella piuttosto, e non può avere più di 18 anni.
Probabilmente non va d'accordo con Clarissa.
Ecco la mia Elizabeth! Che frase leziosa! Perché non semplicemente ecco Elizabeth?
Cercando di dare a intendere, come la maggior parte delle madri, che le cose sono ciò che non sono. Fa troppo affidamento sul suo fascino, pensò. Esagera.
Il denso fumo benigno del sigaro gli turbinava con calma giù per la gola, lo ispirò in anelli che affrontarono coraggiosamente l'aria per un attimo, cerchi azzurri dapprima.
Vedrò di scambiare qualche parola tu per tu con Elizabeth stasera, pensò.
Presero a tremolare in forme di clessidra e poi svanirono.
Strane forme assumono, pensò.
D'un tratto chiuse gli occhi, sollevò a fatica la mano e gettò il greve mozzicone del sigaro. Una grossa spazzola gli sgombrò con dolcezza la mente, spazzando via i rami oscillanti, le voci dei bambini, il fruscio dei piedi e la gente che passava e il ronzio del traffico, il traffico che aumentava e diminuiva. Giù, sprofondò giù, tra le piume e le penne del sonno. Sprofondò e vi rimase avviluppato.
What she asked of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled.
Ad alta voce. Paola Pitagora ha letto La signora Dalloway di Virginia Woolf. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.